Lode e gloria a te. Grazie Signore, grazie.
Preghiamo Signore per questa sorella,
quello che gli ha dato, quello che c'è.
Mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza a tutta prova con segni, prodigi e segnali.
Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nel nostro cuore.
Fuoco dello spirito. Fuoco questo. Eccoci. Allora, cari fratellini, siamo qua. Siete carichi? Siete carichi? Allora. Ecco. Avete voluto? Dopo Luzietti, chiaramente mi sento un tappetino perché dico, oh mio Dio. Però lo Spirito Santo ha detto: no, no, sta tranquilla, fa quello che devi fare e non pensare. E allora io questa sera voglio cominciare con Maria e parlare di lei un attimo così. E quindi parto proprio da lei, dalla nostra mamma celeste. Dio ce l'ha donata, ci ha donato questa dolce e tenera mamma ai piedi della croce. Ci ha affidato le sue materne cure. Lei, piena di grazia, il primo ostensorio vivente, la piena di Spirito Santo. Infatti, San Grignon de Montfort dice che quando lo Spirito Santo trova la Vergine nel cuore di un uomo, corre e vola lì con la pienezza dei suoi doni. Questa è una cosa bellissima. Maria si fa conforme all'immagine del Figlio. E cosa fa? Riunisce tutti gli apostoli nel cenacolo per pregare. Cioè, pensate, questa mamma com'è premurosa, no? Verso i suoi figli, li riunisce dopo aver subito quello che ha subito, che noi sappiamo bene com'è, è la sua storia. Ed è molto importante la presenza di fede di Maria, era indispensabile al cenacolo, ma io penso che lo sia anche per noi, no? Perché noi la preghiamo sempre prima di iniziare. Anzi, ho incontrato una ragazza che mi ha detto, di un altro gruppo, che mi ha detto, è di un'altra città, che mi ha detto che loro non pregano il rosario. E invece lei è una grande presenza, appunto, indispensabile, perché è la madre del Signore. E quindi ecco, loro si sono riuniti insieme con lei per 9 giorni. Quindi è stata proprio una... all'inizio, no, della Chiesa, insomma, della storia della Chiesa. Ed è stata una novena, come una novena, diciamo, no? Questi 9 giorni, diciamo che è stata la prima novena in assoluto dove si pregava il Signore per chiedere una grazia. Poi leggiamo anche negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2. Venuto poi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nel medesimo luogo. All'improvviso scese dal cielo un suono come di vento, che soffia impetuoso e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero quindi ad essi come lingue di fuoco separate che si posarono sopra ciascuno di loro, sicché tutti furono ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in lingue diverse, secondo che lo Spirito Santo dava ad essi di esprimersi. Ecco, erano riuniti con la Vergine a porte chiuse, molto chiuse, perché avevano tanta paura di tutto quello che stava succedendo, dei giudei, no? Che li perseguitavano. Loro ricevono questa forza dall'alto, no? Il battesimo, quello che abbiamo ricevuto anche noi, dello Spirito Santo, e vengono trasformati in testimoni audaci di Gesù risuscitato. E poi pensiamo anche a Pietro. Cosa aveva fatto Pietro? Aveva rinnegato Gesù davanti ad una semplice serva. Lui cosa aveva detto? Io non lo conosco. Il giorno di Pentecoste però che cosa è successo? Lui si è riempito di Spirito Santo e la paura era scomparsa, non c'era più. E davanti alla folla lo proclamava risorto. C'era. Per lui era tutto cambiato, non era più quel Pietro di prima, era un altro Pietro, un uomo nuovo. E adesso anche noi, domenica, nella gioia abbiamo ricevuto, come gli apostoli, no? Questo battesimo dello Spirito Santo. E sappiamo che Lui è in noi, dentro di noi, all'opera per cambiarci, Lui lavora. Noi dobbiamo stare attenti a questo, non dobbiamo farci sfuggire questi momenti, no? Perché Lui è entrato in noi, attraverso la grazia di Dio. E Lui cosa vuole da noi? Cosa ci chiede? Di diventare più santi. E anche per attirarci a una più profonda unione con Dio e tra noi. Ma spesso, quando viene, cosa trova? Un cuore duro. Se vogliamo che lo Spirito spacchi, fra virgolette, il nostro cuore, diciamo come Marco poi, alla fine, cosa dobbiamo fare? Bisogna supplicarlo, che ci doni la sua luce. Noi, donne, quando per esempio, faccio un esempio, no? Puliamo un vetro, questo vetro lo puliamo tanto benino, no? Tutto bello, ah, come è venuto bene, guarda come brilla, come è lucida, come è lucido. Poi arriva il sole brillante con la sua luce, cosa fa? Fa apparire una marea di macchine, dice, ma avevo pulito tanto bene, cioè com'è questa storia? E questo siamo noi che siamo così, cioè ci sembriamo tanto belli, tanto puliti, e poi alla fine invece ci ritroviamo un disastro, una spazzatura. Ma Dio cambierà il nostro cuore di pietra per farci amare gli altri con il suo cuore. Noi, umanamente parlando, non siamo tanto capaci di amare molte persone, no? Se non quelle della nostra, magari, ristretta cerchia di amici, di familiari, diciamo, sì, è più facile questi qui, amarli. Poi quando invece noi dobbiamo amare quelli che invece non ci sono simpatici, oppure quelli che sono proprio ostili in tutto, non ne siamo capaci perché siamo troppo deboli. E noi, il nostro cuore, non è capace di battere all'unisono con le miserie umane. Quindi li vediamo tutti i difetti, li giudichiamo, li scansiamo, li evitiamo. Ma ecco, veramente noi ci fermiamo di colpo davanti al primo ostacolo, non andiamo oltre. Se vediamo una persona che non ci è tanto di gradimento, insomma. Però ecco, pensiamo che tuttavia si vive invece il cristianesimo in tutta la sua bellezza quando amiamo i fratelli, non solo con il nostro povero cuore, ma con il cuore stesso di Dio. È a questo punto che avviene una metamorfosi, che trasforma, trascende dalle ristrettezze, dalle reticenze, dalle discriminazioni. Ecco, poi noi sappiamo bene quanto Gesù, poverino, ha predicato, no? Ha dato esempi, ha fatto miracoli. Lui per 3 anni ha cercato di far comprendere agli apostoli chi era il suo segreto. Però noi vediamo che in Luca 24-25 dice che quando alcuni di loro si recarono alla tomba di Cristo, come avevano detto le donne, non lo videro. Cosa significa? Loro arrivarono lì e alla fine non hanno compreso niente, non hanno capito niente di quello che era Cristo. È stato con loro, li ha guardati negli occhi, Dio ti guarda negli occhi e tu non sei cambiato. Sei sempre quell'apostolo di prima. è morto sulla croce, ti ha detto che risuscitava, è risuscitato. Le donne l'hanno visto, hanno creduto, e loro non hanno creduto. E allora questo cuore di pietra deve macerare, macerare nelle lacrime. Tante volte anche a noi, no? Quando ci sentiamo, apriamo, magari andiamo all'Eucaristia e ci mettiamo a nudo davanti a Gesù, no? E ci vengono le lacrime. Non so se a voi è capitato mai, ma a me capita che io mi sento piena di peccati fino quassù, che dico, ma io non sono degna di essere qui, di prendere il tuo corpo in questo, sì, tempio, ma l'ho spazzato bene, l'ho pulito bene. Com'è questo tempio? O sono tanto felice di dire, ma no, ma che peccati farò, ma tanto capirai. Cioè, invece no, dobbiamo pensarci a questo. E quindi ecco, il senso è questo, quello della macerazione, no? Cioè perdere la sua durezza con le lacrime. Il cuore deve essere questo. Allora dobbiamo sforzarci di andare verso la santità. La santità non è irraggiungibile, ma accessibile, perché è una forma di passività, è un aspetto femminile, mariano. Tu sei santo quando accogli la sua vita in te e si dilata e rende la tua vita simile alla sua. Santi per chiamata, per grazia. E qui il cuore lo dobbiamo spalancare, come diceva San Giovanni Paolo. Aprite le porte del cuore. E noi invece tante volte chiediamo a Dio, aumenta, cresci, aggiungi fede. Eppure non tocca a Dio aggiungere fede. Non può farlo. Perché la fede è la libera risposta dell'uomo al corteggiamento di Dio, cioè Lui che ci viene a chiedere di amarlo, ci corteggia come un innamorato. E allora mi viene, ecco, così da pensare una domanda struggente che Gesù poteva fare, no? A te, a me, a qualsiasi persona. Che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Ricordiamo lo sguardo che ha Gesù verso il suo apostolo Pietro, che lo ha appena rinnegato. Questo sguardo che si posa su questa carne ferita dal peccato, scende fino al cuore, no? Scende giù. Questo cuore è spezzato dal rimorso, dalla vergogna. Questo sguardo scende, penetra fino in fondo, accarezzandolo proprio, ecco, come un balsamo, scende giù, lo accarezza, lo risana con il suo amore. E Pietro cosa fa? Piange. Piange. Ma nello stesso momento che accetta la sua debolezza, la sua povertà, Gesù fa rinascere in lui la speranza, quella che ha detto Federico, che la dinamite, proprio quella, fa nascere in lui e anche in noi, se ci mettiamo nello stesso atteggiamento. E la grazia ricevuta gli ridona la sua vera identità, quella di figlio amato, tanto amato. E questo lo rende libero. Ed egli abbraccia la missione con coraggio, trasformato, vivendo e offrendo proprio come suo maestro. Ed egli in quel momento diventa ciò che lo abita. Si trasforma. In Atti 29:30 sentiamo: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. E come si obbedisce a Dio? Compiendo le sue stesse opere. insegnando, guarendo, annunciando la buona novella alle folle. Questo l'ha fatto Pietro, ma non è detto che non lo possiamo fare anche noi, se noi veramente crediamo che lo Spirito possa agire in noi attraverso i doni. E quindi cosa dobbiamo fare? Allora io ritorno sul aprire le porte del cuore, abbandonando tutte le nostre certezze, le nostre sicurezze. Spesso cadiamo nella sfiducia, nel fatalismo, nel pessimismo, quando rimaniamo chiusi nelle nostre comodità, nella pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto egoista. Tutto questo non può e non deve allontanarci da Dio. Ma come Paolo nella lettera ai Filippesi a 3:8-9 dice: tutto ormai reputo una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Allora ricordiamoci che abbiamo la speranza, quella speranza che abbiamo parlato prima, che ce l'aveva Pietro, e non la dobbiamo, ecco, dobbiamo tenerla ben presente. Quando non abbiamo più forze, quando tutto ci sembra inutile, e allora è qui che agisce la grazia, perché è Lui che ci viene in soccorso. Nulla è per nostro merito. Dio mette in te, in tutti, il mormorio del suo spirito, abbattendo le tue idee, i tuoi calcoli, i tuoi programmi. Ti supplica di non controllare più la tua vita, la tua preghiera, ma di lasciare uscire dal cuore quel canto nuovo di cui nessuno conosce la partitura, se non chi la riceve e nel momento in cui la canta. E allora scoprirai lo splendore che esce dal tuo essere, perché Dio stesso ce l'ha messo. In Luca 9:35-36 sentiamo un verbo che dice: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Chi ascolta Gesù diventa come Lui. Ascoltarlo significa essere trasformati. La sua parola opera, chiama, fa esistere, guarisce, cambia il cuore, fa fiorire la vita, dona bellezza, è luce nella notte. Il Signore ci osserva. E desidera da noi che cosa? La nostra preghiera. Ci guarda. Brama, Lui brama proprio come un innamorato. Un solo nostro sguardo. In questo punto mi è venuto proprio in mente il Cantico dei Cantici, che dice a 4:9: tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo. A questo punto, più ci faremo piccoli, umili, e più vedremo la sua tenerezza, che ha il linguaggio di una notte sfavillante di stelle, di un tramonto rosso infuocato all'orizzonte, del profumo del gelsomino a maggio e di un'aurora di primavera. Noi abbiamo parlato di essere umili, piccoli, no? Di farci piccoli. Secondo voi che cos'è l'umiltà? Essere tutti con la testa bassa, andare in giro e dire: oh, metapino. No. Non è quella l'umiltà. L'umiltà viene da un vocabolo latino, humilitas, da un termine latino, humus, che significa il nostro humus, cioè terra, una terra feconda, fertile, una terra lavorata da mille germi, da mille proprio piccoli microorganismi che si dedicano totalmente, anche sacrificandosi, affinché la terra diventi fertile, humus. E quindi che cos'è allora l'umiltà? La fertilità della terra. Quanto più la terra è fertile, tanto più possiede l'umiltà. Anche qui mi viene in mente un salmo, no? Perché noi pensiamo di far tutto noi, di sforzarci, di diventare terra uno, qua e là, invece no. Cioè questo salmo, vabbè, è un salmo di ringraziamento, però mi è piaciuto perché il Signore dice: così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne pianti, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Cosa sono i germogli? Sono i doni dello Spirito, sono i germi, quelli che abbiamo detto prima, dello Spirito però, che sono le grandi realtà luminose della vita, che lo Spirito ha fatto discendere in tutti noi, in me, in te, in tutti gli uomini. E quindi dobbiamo proprio essere umili, cioè dobbiamo proprio farci piccoli. Dobbiamo essere fertili, ecco cosa dobbiamo fare, essere fertili, una terra che produce vigorosamente e intensamente i frutti dello Spirito. Allora, non rimaniamo chiusi nel nostro mondo, nutrendoci di paure e preconcetti, e così rinunciamo a vivere proprio. La vita invece ci chiama relazioni, la vita è movimento in avanti. Non stasi, ma estasi. È uscire da sé per andare all'altro. Se gli esseri umani non ci sembrano amabili, ciò è dovuto al fatto che in noi manca l'amore. Cioè, tu dici, guarda quello, no? Il giudizio subito parte. Perché è scuro di pelle, perché non ha un buon odore, perché per qualsiasi motivo, perché mi ha fatto uno sgarbo, perché subito parte, no? Parti già col preconcetto, già parti perché non hai l'amore dentro, perché non lo guardi con gli occhi che lo devi guardare, con cui lo devi guardare. E quindi amiamo invece quando accogliamo l'altro come un dono, come un'occasione di arricchimento reciproco, come stimolo ad esperienze nuove, capaci di rinnovarci, di farci stare bene a tutti i livelli. Siamo noi che rivestiamo di sentimenti di bellezza e di bontà quanti incontriamo. Ecco, quando una persona entra come no, tanti di voi, come me, entrano in un gruppo, quale domanda fanno? Cosa non devono dirsi? Non devono dirsi cosa posso ricevere io da questo gruppo? Cosa prendo? Cosa c'è di bello? Va, vediamo. C'è la catechesi. Prendiamo la catechesi. Quella di Antonella no. Però è così, no? Noi entriamo e ci aspettiamo qualcosa. Non pensiamo invece che il Signore dice: e tu cosa fai per questo gruppo? Allora io devo dire, io cosa posso portare allora? In modo che diventi più intenso, più vivo. E qui uno pensa di essere un gran orgoglioso e dice, una superbia, a cavallo. Invece no. Invece è carità. È rendersi disponibili allo Spirito Santo. Perché tu quando ti metti in questo atteggiamento, apri il cuore e dici, io voglio fare qualcosa, no? Che possa essere utile. Quindi non è orgoglio, è umiltà. E quando capita magari una cosa come è capitata a me, che non era nelle mie corde, io a un certo punto ho detto, allora bisogna che dico sì, come ha detto Paolo, sì. E mi sono lasciata trasportare in quest'onda che lo Spirito poi ha fatto, cioè mi ha condotto lui, io non ho fatto niente, non ho detto solo va bene, ti seguo, non lo so dove mi porti, ma vengo. E mi ha portato qua, guarda, io non lo so, loro mi conoscono, io sono una emotiva al massimo, una che ha mille paure e non farei mai niente, poi anche loro lo sanno bene quando canto che non voglio cantare mai. Quindi è stata proprio una trasformazione completa la mia. Sono proprio un esempio lampante, ecco. Io sono qui, non lo so come ho fatto ad arrivare qui. Me lo domando io pure stessa, ne sono anche spaventata, però sono qui. E allora dico, a parte un grazie di quelli enormi, perché questo gruppo mi ha veramente trasformato completamente. E poi ecco, anche il Signore, io penso che preghi per noi, perché il Signore lo dice, no? Anche, ecco qua, in Giovanni, dov'è? Sì, in Giovanni 16, dice, pregherò per voi, perché la vostra gioia sia perfetta. Ma qual è la nostra gioia? È questa, la gioia dell'incontro, la gioia di andare verso l'amato, verso lo sposo, di essere posseduto, no? Dallo sposo, e quindi essere un'anima solo, un corpo solo, una vita sola, un pensiero solo. Io per esempio nella mia vita ho avuto come tanti di voi, perché non sono né l'unica, né la prima, né l'ultima, ho avuto tante prove, no? Dove sarei scappata, non so dove, lontano mille miglia. Già ho cominciato con l'infanzia, poi nell'adolescenza, poi insomma sono stata sballottata a destra e a manca nelle case, negli istituti, nei collegi, insomma, vabbè. Poi sono cresciuta, mi sono sposata e ho trovato, scusate, ma devo dire, una suocera terrificante. Era terrificante, povera donna. Però è stata la mia maestra, perché io da lei ho imparato l'umiltà, da lei ho imparato a rimanere zitta, a non far prevalere quella che ero io, magari che potevo essere ribelle, no? Non dire, ma poi potevo farlo benissimo, perché mio marito non la poteva vedere, e invece no, avevo questo spirito dentro che mi diceva, ma tu non la guardare con gli occhi tuoi, ma tu guardala con gli occhi miei. Cosa vedi in questa donna terribile? Perché era terribile, me ne ha fatti tutti i colori, ha tentato i suicidi, mi chiamava quando ero incinta, mi sto suicidando, vieni, di tutti i colori, vieni, ma perché? Ma se ti stai suicidando? E poi, insomma, ne ha fatti di tutto di più, ho tirato una pianta in testa a mia figlia per tirarla a me, ma... e io sempre pronta lì, sempre a dirle, va bene, ti vengo a aiutare, faccio, dico. Quindi, ecco, mettersi in ascolto del Signore, no? Di dire, Signore, questa persona veramente ha tutte le carte in regola per essere odiata. E invece Lui mi ha messo, mi ha usato come strumento per arrivare a lei, per arrivare a mio marito, perché poi nel tempo lui, ho visto che si è addolcito anche con la madre, è riuscito a ritornare da lei, cioè, anche mia cognata, la famiglia era tutta dispersa, si sono riuniti, sono successe cose terribili, però ci sono riuniti alla fine, insomma sono rimasti adesso mio marito e mia cognata, che sono comunque uniti di questa povera famiglia. E questo è stato veramente un miracolo per me. E poi, ecco, questa è una delle trasformazioni. Poi vi devo dire che anche, ecco, io ho avuto una, nella mia grande fortuna di aver avuto 4 figli, perché sono stata veramente graziata dal Signore, e non lo finirò mai di ringraziare, perché per me i figli sono un dono immenso, un arricchimento. Uno di loro si è ammalato di sclerosi multipla, e quindi è stata una dura prova, proprio terribile, perché un ragazzo bellissimo, alto, 1,85 alto, è un gigante, bello, forte, questi occhi grandi, questo sorriso, questa voglia sempre di vivere, di vita, ecco, voglia di vivere, un ragazzo pieno di vita. Viene colpito da questa malattia, si riduce in 4 ossa, con una cura fortissima, che giorno dopo giorno gli toglie, lui stesso mi dice: mamma, muoio dentro, io muoio, sto morendo dentro, perché questa medicina mi sta uccidendo. Progressiva, mi hanno detto di tutto di più. Però ecco, affrontare questa malattia non con la disperazione, non dire: ma perché, Signore, me l'hai mandata a me? Perché a mio figlio? No, io non ho mai detto questo. Io, anche qui, lo Spirito Santo penso che mi abbia aiutato. La grazia sia entrata nella mia casa tramite questa malattia, perché i fratelli, tutti, erano una famiglia unita, ma si sono uniti ancora di più. Sono, capito, c'è una grande sensibilità, un grande amore, una grande gioia. Ecco, io penso che è un disegno, io non lo conosco, come Maria, no? Maria, quando l'angelo le è apparso, gli ha detto: farai questo e quello, no? Partorirai, si chiamerà Gesù, lo Spirito Santo scenderà su di te, lo con la sua ombra ti coprirà. E lei rimane, perché dice: boh. E poi alla fine dice: io non comprendo, però dico sì. Sotto la croce, secondo voi capiva perché questo figlio doveva essere ridotto in quello stato? Era buono, aveva fatto solo del bene, aveva guarito, eppure lei, non comprendendo, dice sì. E allora io ho fatto la stessa cosa, ho detto: vabbè, Signore, io penso che ci sia un disegno, io mi fido di te, vai avanti e io ti seguo, vengo dietro, ma con il sorriso, non vengo dietro con il flagello, oddio perché. Con il sorriso, io penso che anche nelle difficoltà noi dobbiamo sempre sorridere, anche quando ho avuto anche la povertà proprio materiale, non avevo di che mangiare, avevo letto, mi facevano tutti: che fisico che c'ha, grazie, non mangio niente, ma ho detto: c'ho una fame, quindi capito, avevo avuto tutti quei figli e doveva essere una balena. E invece no, perché purtroppo non avevo di che mangiare, non avevo niente, non avevo anche i vestiti. Ma la provvidenza di Dio non è mai mancata in casa mia, mai. Mi venivano pure a bussare alla porta persone che io magari manco, boh. Quindi questo è tutto un dono di Dio. Perché? Perché vede la nostra voglia, ecco, di metterci a disposizione. Adesso basta, che noia. E allora andiamo avanti. Quindi dobbiamo ricordare, a questo punto, cosa dice Cristo a Nicodemo? Cosa gli dice? Ecco, Paolo 10. Se una persona non nasce di nuovo, non può entrare nel regno di Dio. Per nascere di nuovo, per diventare come bambini, cosa bisogna fare? Bisogna ritornare piccoli, deboli, fragili, bisognosi di tutto. Disarmati, imperfetti, di fronte a tutto ciò però non dobbiamo avere paura. Santa Teresa di Gesù bambino, che la dovevo mettere perché lei è il mio amore, dice a sua sorella prima di morire, ma lo diceva anche a tutte le sue novizie: devi amare dolcemente la tua miseria. Quindi non bisogna soltanto sopportarla aspramente o duramente, ma bisogna amarla dolcemente, e questa è un'arte che si impara solo alla scuola dello Spirito Santo. Nella preghiera noi dobbiamo offrire il vuoto, che è la capacità di essere invasa dai fiumi dell'amore trinitario. Fatti capacità e io mi farò torrente. E la parola di Cristo nel Vangelo prende qui tutto il suo senso. È impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Matteo 19:26. E per provartelo Dio cosa fa? Ti invia Gesù, lo Spirito Santo, l'Eucaristia. E noi quale risposta possiamo dare a tutto questo, la preghiera, cioè metterci in ascolto, metterci in ginocchio, ascoltare, fare silenzio in noi, sentire, nel silenzio si ascolta, non è il silenzio muto. Dio parla, Dio è vivo, Dio è una persona. E allora tutti questi doni che Dio ci fa ci daranno la forza di avanzare dove il cammino è umanamente bloccato. Ma io voglio tornare un attimo all'Eucaristia. Allora, durante l'Eucaristia che cosa avviene quando noi ci comunichiamo con Lui, quando entriamo in contatto con Lui? Dice che ho trovato questa cosa carina dei nostri fratelli d'Oriente, che dicono una preghiera, no? A Simone Metafrasto. E questa è la preghiera, dice: spero in te tutto tremante, cammino con del fuoco, da me stesso non sono che paglia, ma, oh miracolo, mi sento improvvisamente avvampato come un tempo il roveto ardente di Mosè. Signore, tutto il corpo brilla del fuoco della tua divinità, ineffabilmente unito a lei, e tu mi accordi che il tempio corruttibile della mia carne si unisca alla tua carne santa, che il mio sangue si mescoli col tuo. E ormai sono tuo membro trasparente e luminoso. Ecco, qui avviene un grande miracolo. Il Signore si unisce a noi, ci fa entrare nella comunione con suo Padre, ci svela il segreto trinitario. Come il Padre che ha la vita mandato a me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Giovanni 6, 57. I santi hanno sempre sulle labbra il nome di Gesù, perché il suo volto abita il loro cuore. E noi lo sappiamo che Egli assume su di sé il volto dei più abbandonati, dei perseguitati, dei malati, degli stranieri, dei carcerati, degli affamati. E allora possiamo esclamare: Cristo sono gli altri, ma sono anche io. Ecco, ci fa lui, lo Spirito Santo, in questo caso, ci fa compiere imprese che sembrano impossibili. Il miracolo di padri e di madri e padri che portano dei pesi molto più grandi di loro, dei disabili, li avete mai visti? Con quegli occhi pieni di luce, con quei sorrisi. Oppure anche Madre Teresa di Calcutta, questa piccola suora albanese che rompe tutti i tabù millenari delle caste. Cioè, lei veramente è stata un'incarnazione vivente di Cristo, una trasformazione totale da quello che era nel suo conventino. Ecco la trasformazione, quando noi assumiamo Lui. San Paolo nella lettera agli Efesini 6, 16, 18 ci ricorda: afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutte le frecce del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito. E ancora, sempre San Paolo, in un'altra lettera agli Efesini 3, 14, 19: fratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza, in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori E così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo. Qui non può anche nascere la lode, una lode proprio spontanea, sincera, profonda. Ecco, qui noi veniamo trasformati, figli della luce, apostoli dell'amore, perché ciascuno di noi è portatore della parola di Dio. Io qui ho un piccolo esempio, non so se riuscirò a farvelo capire, eh? Ci provo. Allora, noi siamo portatori della parola di Dio, no? Però dobbiamo accogliere il Vangelo. Il Vangelo, non i Vangeli, non la dottrina, ma il Vangelo, cioè Cristo, che è la parola che prende carne. Facciamo questo esempio: la sera della veglia pasquale si accende il cero, no? E ogni persona intorno sta con la sua candela. A un certo punto cosa succede? Che tutte queste persone non accendono con l'accendino la loro candela, ma vanno al cero per prendere la luce del cero. Quindi si impossessano di questa luce, ma non tolgono la luce del cero. Non è che il cero si spegne, ecco, continua ad essere acceso, no? Quindi la candela brucia di questo fuoco, che è il fuoco che gli ha dato il cielo. E questo fuoco del cielo si espande in tutta l'assemblea, insomma, diventano tante luci. E quindi ecco io quello che vi voglio far capire, che noi, assumendo Cristo in noi come Vangelo, come parola viva, noi abbiamo questo fuoco, noi siamo il cielo. Io, tu, lei, noi siamo il cielo. E quando noi si avvicina qualcuno e noi gli parliamo, gli trasmettiamo con la nostra vita, con i nostri esempi, con quello che facciamo, quello che è il nostro fuoco acceso dentro, messo dallo Spirito, l'altro si accende. Allora in un'assemblea come questa magari se ne accende uno, se ne accende due, se ne accende tre, gli altri se ne vanno via. Però intanto tre sono accesi, hanno il mio stesso linguaggio, sentono quello che io sento, come io lo vivo, come il cero che è questo fuoco, no? E poi la prossima volta loro, a loro volta, cosa faranno? Faranno la stessa cosa, andranno da altri a fare quello che ho fatto io all'inizio. Quindi ecco come dobbiamo trasmettere anche agli altri, no? Attraverso questo fuoco, che poi è il fuoco dello Spirito Santo. Quindi ciascuno di noi esiste perché Dio a un certo punto ha pronunciato il nostro nome. Pensate che come è avvenuto, non siamo qui per caso. Ognuno ha un compito, uno strumento, una voce. Ciascuno di noi, dice Padre Giovanni Vannucci, è un messaggio che Dio manda al mondo. Una parola irripetibile che ha pronunciato e che non ripeterà più. Pensiamo anche che la comunità viva non è nell'essere uno vicino all'altro, ma uno con l'altro. Dice una leggenda persiana, dopo finito, anda a casa a dormire. Una leggenda persiana: ogni uomo che viene sulla terra ha sulla fronte una stella luminosa. Quando riesce a scorgere sulla fronte dell'altro la sua stella luminosa, la sua luce raddoppia di intensità. Quando poi la sua stella partecipa della luce che è sulla la fronte di tutti gli altri uomini, allora si ha la luce completa sulla terra ed è luce non umana ma divina. Ecco, noi in questo seminario dell'effusione dello Spirito Santo ci ha portato proprio una rinnovata fiammata di devozione. Abbiamo sentito quell'amore della prima comunità. Io non so se voi l'avete sperimentato, ma io l'ho sperimentato. Io ho sentito proprio un amore immenso che mi trapassava. E questo era, io penso, la grazia dello Spirito. E questo era l'amore che avevano sperimentato loro proprio, i primi apostoli, la prima chiesa riunita. L'amore che faceva proprio esclamare alla gente: guardate come si amano. La gioia e lo Spirito Santo ci pervadono e circolano tra noi. E allora, come allora, il Signore ci ripete in Atti 13, 47 e 48: io ti ho posto per essere luce per le genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Punto finito. Però c'è una poesia che ve la voglio leggere, che è di Giovanni Vannucci, che conclude tutto quello che ho detto. E dice: o Signore, viventi tutti in un universo fervente di vita, apri i nostri occhi alla novità di ogni alba. Il sogno che oggi ci stimola è il tuo futuro che ci chiama, la tua vita che si esprime in nuove, inimmaginabili forme. Nel cuore della pietra il tuo sogno si infiora di vita, nel profondo della terra risveglia le infinite vite, nel cuore dell'uomo risveglia amore e gioia. Tu, o senza limiti, ci chiami a novità crescente, ci inviti nella tua dimora, tu che dimora non hai. La tua tenda è sempre oltre, sempre oltre. Il tuo infinito cammino sia il nostro, o Signore. Amen.